Buonasera, buonasera a tutti, amici di Radio Incredibile e amici di Facebook e di YouTube. Benvenuti alla terza puntata di Idee in Comune, un meraviglioso appuntamento di Radio Incredibile in cui incontriamo i sindaci delle nostre città, le città delle Marche. E stasera, come si sentirà, sono molto emozionata perché ospitiamo il sindaco Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, sindaco del nostro capoluogo. Benvenuta, Valeria.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, mi scusi l'emozione,
Ma per
davvero
carità.
non ho mai iniziato una diretta così impacciata, devo dire. Adesso sono molto emozionata e
È
rompo
il
subito
bello
il
della
ghiaccio.
diretta, quindi.
Rompo subito il ghiaccio, magari chiedendole il permesso di dargli del tu. Ok,
Ma certo, assolutamente sì.
benvenuta Valeria.
Grazie.
E
Altrettanto, Valeria.
in questa serata ci racconterai un po' quello che è stato vivere nelle settimane di pandemia da donna, sicuramente.
Adesso.
Buonasera Valeria, adesso aspettiamo che si riconnetta anche l'altra Valeria e poi continuiamo con la nostra intervista.
Conversazione, certo.
Sì, esatto, come conversazione mi piace di più che intervista, così ci possiamo relazionare non soltanto come sindaca, ma anche come persona, insomma.
Assolutamente sì.
Anche perché, nonostante tutto, immagino che anche lei abbia
Io sono
dovuto
una
rispondere.
persona, anche io sono una persona.
Io prima non mi sono presentata
Sì.
offline, quindi mi presento, mi chiamo Arianna, faccio parte anche di Radio Incredibile e in questo momento non abbiamo più nemmeno la sindaca, quindi vedo, eccola, è tornata. Quindi di nuovo grazie per essere qui. Ci vuole iniziare, mentre aspettiamo magari anche l'altra Valeria, ci vuole raccontare un po' appunto come persona, come si è vissuta questo periodo e come è andata e non lo so,
Diciamo
quelle riflessioni.
che come persona, prima ancora che come persona che ha in questa fase della sua vita un ruolo anche pubblico, come persona credo ho vissuto quel misto di sentimenti e di sensazioni che abbiamo vissuto tutti. Quindi, da un lato la preoccupazione, la paura, perché no, la paura vera e propria per questa situazione che è del tutto nuova per tutti noi, diciamo, e anche appunto particolarmente spaventevole, perché in realtà è un nemico che, non essendo conosciuto, ha creato molta, molta preoccupazione. Quindi ovviamente ho vissuto anch'io quella cosa lì. Poi questa stranissima sensazione di le poche volte che potevo e dovevo uscire, ho lavorato da casa. Ecco, ho scoperto che lavorare da casa, il cosiddetto smart working, è anche piacevole. Ho fatto un salto tecnologico, cioè io prima ignoravo Skype, adesso con Skype sono di casa, come si dice, e così con questi collegamenti, eccetera. Quindi è stata, come sempre, nelle disgrazie, anche nelle tragedie. C'è anche l'occasione, diciamo, per me è stata per fare un salto tecnologico.
Ci ha avuto
Ho
mai dei momenti
avuto.
imbarazzanti in cui magari stava, che ne so, cucinando una cosa e
Sì,
faceva
guardi, guardi, sicuro.
una.
Ho fatto riunioni ufficiali anche, diciamo così, di alto livello, mentre ero in pigiama, cioè avevo qua sulla camicia e sotto praticamente in pigiama, e avevo ancora qui mamma, grazie a Dio, che era seduta in poltrona vicino a me. Per cui ogni tanto passavo su, gli davo lo yogurt e qualche volta aveva bisogno anche di altri tipi, diciamo, di assistenza, e perché purtroppo non era più
Veramente
autosufficiente. Ecco,
multitasking
quindi diciamo cose anche particolarmente curiose, diciamo
va.
così, mentre 1 metro più in qua ero collegata con l'assoporti, con tutte le autorità portuali di tutta Italia, tanto per dire quindi cose insomma anche, oppure consigli comunali telematici, quelli hanno un vantaggio, che quando c'è proprio qualcuno che non lo reggi, quello che dici, abbassi il volume. Quindi, no, però insomma, diciamo che sono stati momenti complicati, come per tutti, difficili, preoccupati per se stessi, per i propri cari, e ovviamente avendoci anche una responsabilità, seppur pro tempore, una responsabilità di governo pubblica, e ovviamente sentendo anche tutta la responsabilità di dover in qualche modo garantire anche la guida della città in una situazione che appunto per tutti si era fatta molto più complicata. Poi ci sono stati anche, adesso inutile, ci sono stati però anche
certo.
episodi, situazioni, ormai si può dire perché grazie a Dio almeno in parte è finita bene, ma a un certo punto, proprio i primissimi giorni, ci siamo trovati, poi Emma Caporossi l'ha seguito direttamente, di fronte al caso di quel bambino, 5 anni, entrambi i genitori ricoverati a Torrette, entrambi in terapia intensiva. E sto bambino di 5 anni che insomma, che quindi abbiamo dovuto, ovviamente,
Gestire.
voluto e dovuto gestire.
Anche perché in questi casi non risponde il sindaco in persona.
Sì, certo, anche perché c'era stato giustamente un provvedimento d'urgenza del tribunale, non c'aveva parenti prossimi qui, e quindi aveva.
Zona di questi minori non tutelati.
Sì, aveva affidato un provvedimento d'urgenza ai servizi sociali, ma in questo caso l'affidamento era un affidamento proprio materiale, fisico, tra l'altro lui pure poverino doveva stare in quarantena. Insomma, diciamo ci sono state, ecco, in quelle situazioni lì, diciamo che non c'hai solo il ruolo pubblico, quello ufficiale, ma insomma,
Ma c'è proprio
però no, per
persona
carità, lì,
che c'ha.
Però diciamo che grazie a Dio almeno la madre, perché il padre purtroppo non ce l'ha fatta, ma almeno la madre si è salvata e si è guarita, lui non si è mai ammalato, però diciamo ecco, che sono di quelle vicende, dentro la vicenda più generale, in cui la tua essere persona, diciamo così, viene chiamato in causa con molta forza.
Allora, scusate,
Sì,
eccomi di nuovo.
decisamente. Sì.
Mi dispiace che proprio questa sera ho avuto per la prima volta problemi tecnici. Si vede che oltre a me anche la tecnologia un po' era emozionata. Okay. Allora,
L'aspetto, congiura.
Arianna, grazie per avermi supportata e benvenuta anche a te. Ho visto anche da Facebook che siete andate avanti con la chiacchierata, e quindi grazie mille. Ho fatto una bella introduzione e niente,
Sì.
tutto questo per dire a Valeria che gli scorsi appuntamenti con i suoi colleghi sono stati un po' atipici perché appunto non volevano essere una vetrina magari politica a cui sicuramente sarete abituati. Voleva essere più un nostro diffondere tutto quello che voi avete dovuto decidere, fare, capire in così poco tempo e avere appunto la responsabilità di farlo verso quella che è la comunità in cui viviamo, i nostri i vicini di casa, le persone con cui lavoriamo. Io sono di Ascoli, vivo in un'altra provincia delle Marche e devo dire che avendo anche avuto molti amici ad Ancona, mi raccontavano, appunto ci confrontavamo, noi da cittadini confrontavamo quello che i nostri sindaci, i nostri amministratori riuscivano a fare. Infatti Arianna prima in fuori onda mi diceva dei parchi, delle spiagge, qual è stata l'idea? Qual è stata l'idea di fondo che ti ha guidato in questo momento così difficile?
Guarda, l'idea di fondo è che bisognasse, una volta che ci si è resi, perché parliamoci chiaro, questa vicenda ha preso in contropiede tutti. Anche chi aveva e ha responsabilità di governo a livello locale, nazionale, gli stessi medici, gli stessi scienziati. Quindi c'è stata una primissima fase in cui siamo stati presi in contropiede. ma diciamo appena capita la gravità della situazione, la prima cosa da affrontare, oltre ai problemi pratici, chiudiamo o non chiudiamo i centri diurni per disabili, chiudiamo o non chiudiamo i centri diurni per anziani, come andiamo avanti o no con l'assistenza domiciliare, dovendo farlo però in sicurezza per tutti. Cioè, quindi, oltre una miriade infinita di problemi molto concreti e molto pratici, che bisognava decidere, io come tutti i colleghi sindaci, non è che bisognava decidere in 24 ore, spesso senza averci neanche tutte le informazioni necessarie per poter decidere, e spesso dovendo anche arrangiarsi in modo creativo, perché in realtà non ci avevi neanche tutti gli strumenti per poter decidere. Faccio solo un esempio: una ditta esterna, una cooperativa, tra l'altro, con la quale c'è l'appalto una parte dell'appalto del servizio di assistenza domiciliare, aveva ordinato le mascherine, ci ha fatto vedere, non gli arrivavano. Bisognava comunque, se no dovevamo interrompere il servizio, abbiamo deciso di, tra virgolette, anticipargli noi le mascherine. Ovviamente non si capiva dal punto di vista amministrativo come si doveva fare. Alla fine Emma gli ha detto: io te le do, poi dopo vedremo come si fa. Quindi dicevo, in forme anche un po' creative, perché lo dovevi decidere in 6 ore, non in 6 anni o in 6 mesi. Ma accanto a tutto questo, il problema, diciamo, più importante era come far capire a tutti noi e quindi a tutti i nostri concittadini la gravità del momento e la necessità di avere comportamenti che purtroppo non erano semplici, ovviamente, quello di stare dentro casa, eccetera, eccetera. Diciamo che i primissimi giorni, cioè, insomma, c'è stato ancora come dappertutto, c'è stato qualche problema, e quindi io, come tanti altri sindaci, abbiamo dovuto anche un po', insomma, essere un po' bruschi in qualche momento per dire: oh ragazzi, qui non, insomma, non è che si può scherzare, eh? E quindi la famosa scopoloni di Saciriaco, eccetera, anche in modo, cercando di far leva anche su un senso comune. In Ancona, come credo in tante altre città, il rapporto con il patrono, Ancona è una città anche molto laica, insomma, non è che c'ha tradizioni religiose fortissime, insomma. Però il rapporto con il patrono, con San Ciriaco, è un rapporto che c'ha tutta la città, cioè tutti gli anconetani, anche i non praticanti, i non credenti, lo considerano uno di casa, tanto per capirci. E che tradizionalmente ha tenuto una mano sulla testa della città, per cui ci abbiamo avuto terremoti, ma senza morti, oppure no? Quindi nel senso comune San Ciriaco è una specie, anzi San Ciriaco, detto in dialetto,
perfetto,
è diciamo una sorta di zio bonario che però quando ci vuole anche qualche scopolo te lo dà. Quindi ecco, anche far leva su queste cose, non era per fare le battute scherzose in una situazione che è tutt'altro che scherzosa, ma era per far leva su una cosa che poteva essere capita in maniera empatica senza bisogno di fare tanti ragionamenti, insomma. Quindi il primo problema era prendere consapevolezza e aiutare a prendere consapevolezza che eravamo di fronte a una cosa tosta.
Ma io penso, da anconetana, che comunque i suoi interventi, anzi i tuoi interventi, anche io ho visto i video, sono stati incisivi e si sono anche...
Penso che un qualche contributo l'hanno dato, dai riscontri che ci ho avuto anch'io, perché poi sai, quando è lì, insomma, la gente ti insomma, commenti, li senti, li vedi.
Esatto, ci hanno fatto sentire in qualche modo che c'era qualcuno che in quel momento si stava occupando di una cosa che non era più il singolo, ma era una comunità che doveva stare all'interno di... regole.
Perché l'altra grandissima verità che questa tragedia ci ha sbattuto in faccia è che, volenti o nolenti, dipendiamo gli uni dagli altri. Cioè, sì, la sicurezza e la salute mia dipende da quello che fai te, e la sicurezza e la salute tua dipende da quello che faccio io. Quindi questo sentirsi comunità, come posso dire, nasce proprio da uno stato di necessità, ed è la pedagogia più grande, molto più diciamo,
atroce, di atroce, ma...
sì, ma funziona.
Penso anche che sia una cosa legata, cioè che ci fa riflettere anche sul fatto che, vabbè, adesso si sta parlando di questi assistenti civici, no? Non ho capito bene.
Sì.
che da un lato sia un po' un rovescio di una medaglia da questo punto di vista, no? Persone che hanno paura per la loro salute e si mettono al servizio, diciamo, del bene comune, bisogna capire come, in che modalità.
Sì, anche qui, come al solito, quando le cose bisogna farle, anziché solo dirle o discuterne, è un po' più complicato, ovviamente, perché finché se ne discute, con le parole si riescono a coordinare e a rendere coerenti perfettamente. Quando le devi tradurre in realtà, come in ogni cosa della vita, la realtà in genere è un po' più complicata, contraddittoria, meno perfetta di quello che i ragionamenti riescono a disegnare e a pennellare. Quindi anche con le forme di volontariato, ovviamente sono fatte da esseri umani, quindi con tutti i limiti, i difetti, tanto più quando li devi fare di corsa, in fretta, cioè è ovvio che non è che c'hai la cosa perfettina. Però insomma anche tutta sta polemica che è venuta fuori, a me pare francamente fuori dalle righe, diciamo, perché nessuno ha mai immaginato, sicuramente noi sindaci, nessuno ha mai immaginato di avere questi come tanti sceriffi che andavano in giro, ma figuriamoci.
Sì,
avere però persone da poter, per esempio, faceva l'esempio il sindaco di Bari, se devo, o anche da noi, se devo avere al mercato coperto, noi ce ne abbiamo 5 di mercati coperti, tutti i giorni aperti. Se devo contingentare il numero delle persone, quindi ci vuole qualcuno che banalmente conta le persone che entrano, e non è che possiamo far questo, in parte oggi l'abbiamo fatto con alcuni dipendenti comunali che non erano utilizzati in altri servizi, ma mano a mano che i servizi vengono, si riprende, e in parte con i volontari della protezione civile, ma così vale per i parchi, così vale per tante altre cose. Quindi io credo che avere la disponibilità di persone, ovviamente vanno minimamente selezionate, non è che puoi prendere quello fuori di testa, questo è evidente, quindi qualche attenzione anche su questo bisogna avercela. Però insomma avere un po' più di persone da poter utilizzare in questo tipo di attività non credo che sia una cosa disdicevole. Insomma. Quindi tutte queste discussioni mi sembrano francamente di chi non deve tutti i giorni trovare il modo di contare le persone che entrano al mercato.
Anche perché comunque in realtà è una cosa che bisogna fare, non è nemmeno una cosa così divertente, quindi comunque chi lo fa, tanto il cappello, insomma.
Sì, certo. Dopo, ripeto, anche lì, noi per esempio l'avevamo già fatto, questo quando abbiamo riaperto i parchi, e però anche lì, siccome riaperti i parchi, ma con la regola che bisogna mantenere il distanziamento, e non si può fare, per esempio abbiamo con alcune delle associazioni di volontariato con le quali da anni lavoriamo anche qui da Cola su 1000 altri progetti, abbiamo chiesto per esempio questo, una presenza nei parchi che potesse informare, consigliare, insomma accompagnare, diciamo così, la nuova modalità di fruizione, ed è stato tutto sommato utile. Adesso niente risolutivo di per sé, però credo utile.
Certo. Valeria, come sta andando questa ripresa? Qual è la tua percezione? Come stanno rispondendo, non so, le attività, il mondo del lavoro che riparte, forse anche il mondo delle associazioni che ripartono? Che cosa pensi?
Ma guarda, la percezione che ho è che ci sia comprensibilmente e in maniera assolutamente condivisibile una grande voglia di ripartire, di fare, anche qui in primo luogo da parte di chi ha potuto finalmente riprendere la propria attività lavorativa, perché questo è al di là degli aperitivi che sono importanti per chi li beve, ma insomma la cosa vera è che c'erano centinaia e centinaia di persone che erano state impedite, per le quali era impossibile fino adesso lavorare, siccome il lavoro è una questione decisiva. E il lavoro non è solo quello in fabbrica, il lavoro è anche quello del barista, è anche quello del pizzaiolo, è anche eccetera, eccetera, eccetera. Quindi che ci sia questa gran voce, stamattina mi sono andata a tagliare i capelli, perché anch'io ero arrivata, non ce n'ho tanti, ma si erano allungati. Allora anche la mia parrucchiera, una ragazza di 35 anni, e anche lei ha grande voglia ovviamente di riprendere. E questo va benissimo. Diciamo che da parte di chi fa attività lavorative ho trovato anche, almeno quelli che ho incrociato dal bar appunto dove in genere andava a far colazione, alla parrucchiera eccetera, ho trovato anche molta attenzione e molta consapevolezza sulla necessità di appunto mettere in atto quelle cautele, quelle regole eccetera, proprio perché chi lavora e sa che la possibilità di continuare a lavorare dipende da come ci comportiamo in questo periodo, e siccome chi ci campa in quel lavoro sa quanto è importante non dover richiudere un'altra volta, da parte di quelli che lavorano ho trovato molta consapevolezza. Diciamo che da parte della generalità dei cittadini, in linea generale, credo un atteggiamento abbastanza responsabile, con qualche però, una minoranza, ma ancora significativa, che tende un po' a sottovalutare e a non comprendere che adesso non è come prima che cominciasse tutto. Adesso è una fase in cui possiamo riprendere un po' delle nostre attività, delle nostre abitudini, ma dovendo mantenere certe regole di comportamento. Su questo credo che ci sia ancora un po' da lavorare. Non credo che sia una situazione non gestibile in assoluto, però credo che anche la parrucchiera stamattina mi diceva, sue clienti storiche tra l'altro, che gli dicevano, ma non mi posso portare, cioè i bambini, i ragazzini piccoli, no? Cioè, ma non mi posso portare i ragazzini? E lei dice, no, scusa, io ho un locale di 35 metri quadrati, ci possiamo stare in due, se ci stiamo io e te che ti taglio i capelli, non ci può stare qualcun altro. Dice, io non mi porto i figli miei, che ho pure piccoli, e non è che te ti puoi portare. E quella che insiste, per dire, no? Quella signora, quella mamma, è un incosciente? No, però tende a sottovalutare un po'. Ecco, non bisogna sottovalutare.
O comunque
bisogna
anche
ragionare come la parrucchiera mia. Bisogna ragionare come la parrucchiera mia.
Che salutiamo.
Anche mamma ha tre figli, tra l'altro. Quindi...
che salutiamo. E invece lo dico anche per magari Ari, se sei d'accordo con me.
Mi sono persa dei pezzi, scusate. La mia assenza adesso ci sono.
No, tranquilla, dicevo, anche pensando ai miei amici anconetani, come state pensando l'estate anconetana?
Sì, sì,
certo. Mamma mia!
Allora, è evidente che per una città di mare, diciamo, l'estate è il mare, su questo non c'è dubbio, e per gli anconetani, a partire da me, per gli anconetani nativi e anche acquisiti, il mare ovviamente è una cosa importante. Ora, anche qui potremo goderci nuovamente il mare, su questo non c'è dubbio, bisogna capire e bisogna farlo, come il discorso della parrucchiera, uguale, bisogna farlo con le modalità che le cautele necessarie ci impongono, perché se no rischiamo di non godercelo proprio per niente. Allora, stiamo organizzando noi, come tutti i comuni costieri, la fruizione delle spiagge secondo i parametri che sono stati fissati dalle norme di sicurezza, quindi col distanziamento, che significa dove ci sono i stabilimenti balneari, quindi concessionari di spiaggia, che sono loro a dover garantire che i clienti siano un certo numero e non di più, a certa distanza, eccetera. Nelle spiagge libere, che spiagge da noi più che altro i litorali, perché il grosso delle spiagge libere da noi non c'ha la sabbia, c'ha i sassi, diciamo, o il cemento, come al Passetto. Io vado al Passetto, tra l'altro, al mare da sempre, in una tra virgolette spiaggia libera, cioè in un pezzo di roccia che sta lì al Passetto. E nelle cosiddette, chiamiamole spiagge libere, abbiamo organizzato in questo modo, cioè abbiamo fatto il conteggio di quante postazioni di telomare o di ombrellone ci possono essere, dove è possibile piazzeremo, stiamo facendo questi giorni, piazzeremo noi le basi per gli ombrelloni, che poi ognuno, essendo spiaggia libera, ognuno se lo porta ovviamente da casa, delimiteremo le zone del telomare, tanto per capirci, a Porto Novo e Mezzavalle, che sono, diciamo, i litorali più ambiti, ma anche i più piccoli, in cui quindi la pressione e il rischio del sovraffollamento è maggiore, specie nel fine settimana, lì abbiamo previsto la, tra virgolette, prenotazione obbligatoria attraverso una app, almeno nei fine settimana, per poter contingentare proprio all'ingresso, diciamo. Poi prevederemo la presenza di... Come?
Scusi, ci sarà qualcuno che controllerà, diciamo?
Sì, stavo dicendo, e poi comunque sia dove c'è la prenotazione obbligatoria, Porto Novo, Mezzavalle, sia anche negli altri tratti di litorale dove non c'è la prenotazione obbligatoria, ma c'è lo stesso l'obbligo di distanziamento e di non affollamento, ci saranno degli operatori, adesso chiamiamoli steward, fanno ridere, ma insomma chiamiamo degli operatori che non sono vigili urbani, non sono polizia locale o carabinieri, poi ci saranno anche quelli, però diciamo degli operatori non sanzionatori, che però verificheranno il rispetto dei disagi, e laddove non ci fosse in via, diciamo, bonaria, solleciteranno la persona a distanziarsi, e dove ci fossero invece fenomeni più consistenti o addirittura di atteggiamenti discutibili, e allora li chiamano i carabinieri, nel senso che sono collegati con la polizia municipale. Poi ci saranno delle pattuglie anche della polizia municipale che gireranno per. Ovviamente questo pensiamo che non è che riusciremo, non è come sul treno passa il controllore e tutti i passeggeri sono verificati, perché neanche davvero con la Guardia Nazionale si riuscirebbe a fare una cosa del genere, però con una, diciamo, una politica di contenimento del danno, ecco. E poi puntando anche molto, non in modo esclusivo, perché appunto i controlli ci saranno, però puntando anche molto sul senso di responsabilità delle persone, quindi bombardandoli, diciamo che da domani già è cominciato, ma da domani mattina intensificheremo il bombardamento con i messaggi dicendo: ragazzi, al mare ci si può andare, detto in anconetano, e bisogna andarci però in un certo modo. Stessa cosa farò anch'io, perché appunto al passetto, il passetto è quello insomma qui al centro dove c'è il monumento, c'è la scalinata di Trinità dei Monti che scende a mare, ecco, quella è, io vado al mare lì e quindi farò la stessa cosa ovviamente.
Ari, ti ha risposto il sindaco.
No, finalmente adesso potrò andare dai miei amici dicendo: io lo so, me l'ha detto la sindaca in persona.
Sì, sì, sì.
Una domanda rispetto al senso di responsabilità: come sono stati gli anconetani secondo te durante questa quarantena? Sono stati bravi?
Dunque, diciamo, in una primissima fase no, nel senso che prevaleva ancora una non piena consapevolezza del, o perlomeno non tutti, adesso noi stiamo parlando in generale, poi ovviamente anche lì ci sono comportamenti differenziati, però diciamo, se vogliamo fare così adesso schematicamente, prendere gli anconetani come se fossero un unico blocco, che non è, come nessuno è così, però diciamo, in una primissima fase no. Nel pieno del lockdown sì, nel senso che le deroghe, chi ha violato le regole in quel caso sono state veramente pochissime persone, tra l'altro sono state elevate pochissime sanzioni, nonostante che in quel caso giravano pattuglie, polizia locale, carabinieri, eccetera. In questa fase la maggioranza, la grande maggioranza delle persone, secondo me, ha un comportamento ragionevole.
Sì.
C'è ancora una minoranza, ma non esigua, che ancora, secondo me, sottovaluta un po' la necessità di continuare a mantenere delle regole di prudenza, questo sì. Quindi su questo bisogna, ma questo non solo in Ancona, vedo che ho visto immagini di Brescia,
sì,
che è una città poco più grande di Ancona, e ci ha avuto 1300 morti.
Sui social sono girate un po' di foto di aperitivi e serate.
Ma questo anche da noi in Piazza del Papa e non solo, diciamo. Quindi ho detto, secondo me c'è ancora su questo da lavorare, anche rapidamente, c'è su questo da lavorare, perché non va bene così. Ecco, adesso, senza far la caccia alle streghe, però insomma, se uno mi fa una domanda rispondo. Quindi diciamo che c'è prevalente, tendenzialmente un comportamento responsabile anche in questa fase, ci sono però minoranze ampie che invece secondo me devono alzare il loro livello di consapevolezza.
Sì, questo magari ci possono aiutare i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, perché
sì,
vedo
certo,
che...
Assolutamente.
Vedo da parte di molti amministratori anche di cittadine molto più piccole di Ancona, dove chiaramente è più semplice la comunicazione, sì, perché raggiungi chiaramente tutti, però
a chilometri zero,
a chilometri zero,
cioè che esci di casa e li incontri.
Ho visto molti amministratori che non erano mai esistiti sui social, usarli per la prima volta anche in maniera
Certo,
efficace, ecco.
certo, certo.
Quindi penso anche prima, quando avevo problemi di connessione all'inizio di questa puntata, sono rientrata nel momento in cui dicevi che la tecnologia ti ha
Sì,
supportata.
assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ho fatto un salto tecnologico. Diciamo che io diciamo almeno su Facebook, insomma, è da un paio d'anni che la frequento dignitosamente, con l'aiuto di qualcuno, ovviamente. Però diciamo che questi 2 o 3 mesi ho avuto altri salti tecnologici.
Allora, salutiamo Maurizia e il commento che ci arriva da Facebook che dice sui social la sindaca funziona molto bene.
Dai,
Ok.
sì, questo
Grazie,
sì,
Maurizia.
mi sono accorta anch'io. E ho scoperto che mi piace pure. Quindi.
Perfetto, direi. Noi
Da social
network. No, dicevo anche. Quindi questa parte tecnologica e anche la riscoperta forse del tempo. Parlavamo con
Sì, c'è dubbio.
i tuoi
Non c'è
colleghi.
dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Cioè l'idea, per esempio, cioè io non ho passato mai così tanto tempo dentro casa, ovviamente, in vita mia, nel senso proprio, tra
Vero.
l'altro anche con Vicenza, diciamo che nella disgrazia ho avuto anche la fortuna in quest'ultimo periodo, appunto, di poter essere particolarmente vicino a mia madre, che a sua volta era nella fase finale della vita, questo ovviamente non sapevamo il giorno, ma insomma. Quindi la riscoperta del tempo non c'è dubbio, la riscoperta del fatto che si è anche un po' rallentata l'attività, su questo non ci piove. Poi è anche vero che magari c'erano dei giorni che anche stando da casa, appunto, insieme ai tuoi collaboratori, cioè dovevi prendere decisioni in un giorno, ne dovevi prendere 5 di quelle che una da sola bastava per un mese, diciamo. Quindi. Però sicuramente questa riscoperta anche della dimensione del tempo e del fatto di poter fare cose anche che normalmente non facevi. Per esempio, cucinare.
Condivido anch'io, mai stata.
Tra l'altro per motivi di sicurezza, ripeto, avendoci anche un genitore, mia madre, insomma, molto anziana a casa, avevo anche sospeso. E la presenza anzi, perché erano delle persone che ci aiutavano nei lavori di casa e che facevano assistenza a mia madre. Quindi in quel periodo ho vissuto anche quell'altra dimensione, insomma, diciamo così. E però certo, è una riscoperta anche quella.
Grazie per aver condiviso questo aspetto molto umano, una cosa che stiamo scoprendo, una ricchezza che stiamo acquisendo come Radio Incredibile, l'aspetto umano dei nostri amministratori, quindi avvicinarci sempre di più al fatto che mi colpisce molto, perché di solito magari siete un nome, no? I sindaci sono un nome,
Sì,
una cosa
no,
abbastanza
certo.
un
Sì, la
nome.
dimensione della persona qualche volta scompare un po', poi diciamo c'è chi la manifesta un po' di più anche quando parla da sindaco, c'è chi la manifesta magari di meno, però sicuramente è meno presente, certo, normalmente è meno presente.
E quindi grazie. Volevo sapere se c'è qualche idea sulla ripartenza anche un po' culturale della
Sì,
città.
su questo adesso non riesco a entrare nei dettagli perché perché i dettagli diciamo più operativi ce l'ha ovviamente molto più presente di me l'assessore alla cultura Paolo Marasca, che è una persona fantastica, e loro, l'assessorato, diciamo, hanno proprio reimmaginato l'intera estate, per capirci, ovviamente rimodulando tutti i progetti che ci avevamo già in cantiere e adattandoli alla nuova fase, ma ci saranno moltissime iniziative anche durante questa estate. Ne dico solo una che in realtà sarà a settembre-ottobre, ma il Festival CUM, quello che facciamo con Recalcati ormai da un paio d'anni e che ci ha avuto un
Che
grande
tra
impatto
l'altro
positivo.
muove un sacco di gente
Certo,
folle
appunto, muove un
enorme.
sacco di gente che viene anche da fuori Ancona, esattamente. Quindi abbiamo anche quest'anno lo faremo, ovviamente con modalità diverse, Adesso ho fatto solo questo esempio per dirne una, insomma. Faremo tante cose all'aperto, tante iniziative appunto all'aperto in giro per la città, non solo alla Mole o non solo al Porto Antico, che pure sono sicuramente delle location, insomma, privilegiate. Quindi ci saranno tante iniziative ancora, certo, fatte, ripeto, con modalità assolutamente diverse.
E noi le possiamo...
I dettagli, bisogna telefonate a Paolo Marasca.
Quando la cultura delle Marche inviteremo anche lui a parlare.
Magari possiamo invitare anche le persone che ci stanno seguendo a seguire social o siti internet del comune per poter trovare le novità. Sì. Volevo chiedere alla regia se ci manda qualche commento, perché Valeria, ti devo dire che in realtà noi facciamo ogni sera dei programmi. Sì. Anche con persone abbastanza famose, magari non famosissime, però. Che succede? Che quando chiamiamo i sindaci sono le puntate in realtà più seguite, quindi non è per metterti pressione.
Guarda, io sono tranquillissima.
Allora, c'è una persona
ma è così, che... ma guarda, è così con i sindaci in generale, perché in realtà i sindaci, che hanno tutti i difetti di questo mondo come ogni altro essere umano, però sono in realtà appunto l'istituzione a chilometri zero, cioè sono il primo, e quindi c'è un rapporto nel bene e nel male, c'è un rapporto vero, reale con i cittadini.
Ok, leggevamo sotto una domanda, se la possiamo...
Sì. Era una domanda sui centri estivi. Sì. Per noi famiglie lavoranti è un tema molto importante. Sì, sì, sì. Anche sì, le sì. famiglie stanno facendo, tra virgolette, uno sforzo molto grande in questo periodo, e so che c'è qualcuno che ancora è un po' timoroso e qualcun altro che invece non vedrebbe l'ora un po' di allentare questa maglia
che li ha riportati. Io non vedo l'ora. certo. Guarda, proprio questa mattina, nella riunione di giunta di questa mattina, abbiamo fatto il punto per capire quando riusciamo a partire. Noi le ovviamente dovevamo anche per questo aspettare che uscissero le cosiddette linee guida, cioè che dessero le modalità operative per cercare di garantire al massimo, per quanto possibile, un punto di equilibrio tra la necessaria socializzazione che queste iniziative comportano, quindi la compresenza di bambini, di ragazzini, e con le misure di sicurezza. Ora voi capite bene che le misure di distanziamento con ragazzini di 5, 6, 7, 8 anni, anche quelli più grandi, ma con 5, 6, 7, 8 anni non è che siano proprio facilissime. Quindi abbiamo dovuto aspettare qualche giorno ancora per avere queste linee guida, che però adesso sono uscite, sia quelle nazionali, e cominciano a esserci anche cose in giro per le varie regioni, eccetera. Quindi credo che siamo ormai sulla direttura d'arrivo e credo che nel giro di una decina, 15 giorni, il servizio partirà concretamente. Quello che noi abbiamo comunque deciso è che lo faremo per un periodo molto più lungo di quello che normalmente si faceva nei centri estivi, proprio perché quest'anno, oltre a essere un'occasione di socializzazione pedagogica, eccetera, ma c'hanno prevalentissimamente la funzione di consentire alle famiglie, ai genitori, di poter lasciare in situazioni sicure i propri figli, e sia per riprendere fiato dopo 3 mesi di prima linea, diciamo, e sia per tornare a lavorare, perché poi molte persone adesso, proprio nel periodo estivo, lavoreranno, e lavoreranno magari di più di quanto non lavorassero lo scorso anno. Molti hanno consumato le ferie obbligatorie prima, quindi ci rendiamo perfettamente conto di questo. Quindi l'idea è di aprire i centri estivi da metà giugno, diciamo, dal 15 di giugno grosso modo, e di arrivare fino alla riapertura delle scuole, quindi per tutto giugno, per tutto luglio, per tutto agosto, forse con l'interruzione solo nella settimana di Ferragosto, perché pensiamo che in quella settimana comunque l'Italia si ferma, ma arrivando sostanzialmente fino a settembre, fino alla riapertura delle scuole, così come l'orario giornaliero di apertura. Pensiamo di prolungarlo almeno fino alle 3 del pomeriggio, quindi dover offrire anche la mensa, insomma il pasto, proprio perché se deve servire a coprire l'orario in cui normalmente le persone lavorano, adesso non riusciamo a coprire tutti gli orari di tutti i tipi di lavoro, ma insomma riuscire a coprire 7-8 ore della giornata sono un plot interessante, insomma, ecco. Quindi questo è, su questo stiamo anche lavorando per utilizzare gli operatori in parte dei servizi che non sono stati, che sono chiusi o che non sono più in funzione. Quindi diciamo, sappiamo, abbiamo chiarissimo che è una delle priorità, anzi forse per quanto riguarda i servizi del comune, la priorità insieme ai centri diurni per disabili e anziani che stanno ripartendo, quelli proprio la prossima settimana per quanto ci riguarda ci avranno il via. Sui centri estivi stiamo stringendo e credo che, ripeto, massimo a metà giugno partiranno.
Grazie. Volevo chiedere se ci sono altre domande, perché mi pare quando funzionerà l'ascensore del passetto.
Che è una delle cose più belle al mondo, il passetto e l'ascensore del passetto. Allora, l'ascensore del passetto funzionerà, partirà il 30 di maggio a funzionare. Funzionerà, diciamo, manca fino poco. Al 15... Sì, manca poco. Funzionerà dalle 8 di mattina alle 8 di sera, nel fine settimana funzionerà fino a mezzanotte alla sera, perché adesso abbiamo rifatto anche l'illuminazione pubblica bella giù al passetto, quindi è bello anche alla sera andarci a passeggiare, in più ci sono le grotte, c'è il ristorante, insomma ci sono attività che necessitano della possibilità di risalita anche dopo cena. E dal 15 di giugno in avanti sarà aperto anche dopo cena, non solo nei fine settimana, ma tutti i giorni in pratica. Ovviamente anche lì c'è un problema di contenimento, cioè abbiamo verificato con, certo, di capienza, per cui ci sono due ascensori lì, come è noto, diciamo che la capienza è di 5 persone per ogni ascensore, quindi se partono in contemporanea possono andare giù 10 persone in contemporanea e tornare su 10 persone in contemporanea. Prima ovviamente la capienza era maggiore, insomma era quantomeno il doppio, quindi questo qualche rallentamento necessariamente lo comporterà, insomma, però non credo in maniera drammatica, anche perché al passetto posso testimoniarlo essendo la frequentatrice da anni. In realtà già l'anno scorso, sempre insomma, c'è un turnover, cioè ci sono orari spontanei, ci sono le persone, diciamo persone quelle anche più grandi di me, che in genere arrivano giù alle 8 della, anzi qualcuno va giù prima che apra l'ascensore, va giù a piedi perché in discesa tutto sommato va giù prestissimo, e quando è le 9:30, le 9:15 già vieni su. Ci sono quelli più o meno della generazione mia che vanno giù alle 9:30, 9:15, le 10 e tornano via all'1. Ci sono i ragazzotti che arrivano a mezzogiorno e stanno lì fino alle 2, alle 3.
Le fasce orarie.
Quindi,
cioè, l'ingresso contingentato.
Come?
Come, Dari?
Scusa, Valeria, ti ho parlato.
No, non ti sentiamo.
Niente,
bene.
Dicevo che i ragazzotti, se si fanno. Allora non importa, proseguite.
Allora saluto.
Ragazzotti in senso simpatico, ragazzotte e ragazzotti.
Saluto la persona che ha fatto questa domanda qui. Ciao Zanza. Ci sono regole previste per i grottaroli.
I grottaroli. No, nel senso.
Altra
che...
roba come sana.
Sì, i grottaroli sono un'istituzione, le grotte sono un'istituzione identitaria della città di Alcuni, tanto quanto San Ciriaco. No, diciamo, regole particolari non ce ne sono in questo senso, nel senso che la grotta è, diciamo, un bene in concessione, tra virgolette, diciamo, un bene privato, in cui uno ci può andare ovviamente come va in una seconda casa o qualunque altro posto, dentro la grotta, qui ci può arrivare e stare dentro la grotta. Fuori della grotta, cioè lo spazio davanti che poi va fino al mare, che è uno spazio libero, continuerà a funzionare come gli anni precedenti, con un'unica differenza, ma che non credo che sarà drammatica. La differenza è che il numero di persone, grottaroli o non, il numero di persone contemporaneamente presenti in quel tratto di litorale non potranno essere più di tot. Ma ripeto, per come conosco la situazione, siccome dal Moletto in giù, anche nei giorni di punta, c'era quasi mai nessuno, si tratterà usando un termine coletano, di sparniciasse un po', cioè ci sarà un posto per tutti, sia per i grottaroli che normalmente aprivano la sdraia prospiciente la loro grotta, e sia per i non grottaroli. Quindi non credo che ci saranno da questo punto di vista particolari problemi.
Poi grazie per la risposta e grazie per la lezione di anconetano. Se volete posso ricambiare con qualsiasi altro dialetto.
Assolutamente. L'equivalente ascolano di sparniciasse, che sarebbe distribuirsi, diciamo. Quale
sparpaghià. Che è una distribuzione casuale. Certo, non seguendo alcuna regola matematica. E a proposito di matematica, io volevo condividere con voi la notizia di oggi, che io però ho appreso nell'unico momento in cui ho preso le notizie di oggi, cioè stamattina, quindi non so se poi è rimasta così, è stata smentita, che la nostra regione finalmente ha raggiunto lo zero contagi.
Nuovi contagi.
E quindi io volevo chiedere...
Adesso bisogna mantenerlo quel risultato.
Bisogna mantenerlo, non deve essere per noi certamente un...
Per me che dice, zero contagi, allora tutta vita è rock and roll. No, zero contagi e per mantenerlo un po' di rock and roll sì, ma...
No, per dire che appunto poi la matematica e la scienza non è che possiamo scappare più di tanto. Poi c'era chi con modelli matematici aveva previsto questa cosa proprio verso metà.
Un po' più in là, ne ha previsto un po' più in là.
Un po' più in là, quindi niente, per dirvi, condividere come se fossimo noi tre, basta che io stamattina mi sono gasata tantissimo.
Sì. È così. Io ci ho fatto un post, quindi è così, confermo. Ecco, a proposito di social.
Ti fa sentire sollevata una cosa del genere, sì. Anche se magari sei uno di quelli che non ci crede, comunque sentirlo...
No. Ma certo. No, anche perché dà un senso a tutti i sacrifici fatti in questi tre mesi, questo è evidente, cioè è il risultato, è l'obiettivo conseguito per effetto del lockdown, tanto per intenderci. Quindi da un lato ci conferma che bisogna appunto avere comportamenti responsabili, perché se no dall'altra è la giusta gratificazione ai sacrifici fatti, insomma dà un senso a quei sacrifici.
Certo, allora vogliamo capire se ci mandano altre domande, perché poi non sembra, ma abbiamo trascorso insieme quasi un'ora. Allora, sempre però, Maurizia, non le sembra che i sindaci siano stati caricati di troppe responsabilità in questo periodo? Grazie Maurizia.
Oddio, sai, più che di troppe responsabilità, di pochi mezzi per affrontarle, ecco, questo sì. Perché le responsabilità è ovvio che ci siano, insomma, in una situazione come questa, ma più in generale, nel senso, se c'hai la responsabilità che hai liberamente assunto, perché non ti ha costretto nessuno, di provare a guidare, a governare una comunità per un dato periodo, è evidente che questo comporta anche responsabilità. Il problema non è tanto le responsabilità, se posso dire un'opinione, quanto a volte il senso di frustrazione, di rabbia e di impotenza per non averci gli strumenti adeguati per esercitarle queste responsabilità. Questo sì. E devo dire che da questo punto di vista, ma questa è un'opinione credo molto condivisa da tutti i miei colleghi di qualunque appartenenza politica, da questo punto di vista la piramide va rovesciata, cioè dei diversi livelli istituzionali, in realtà quelli... diciamo con maggiore carico di responsabilità vera, cioè quella che significa che devi risolvere il problema perché ti trovi la gente di fronte, ce l'hanno i comuni e quindi diciamo i sindaci, per dire gli amministratori locali. In realtà non hanno in proporzione gli stessi mezzi, anche in proporzione, che altri livelli istituzionali hanno. Bisogna rovesciarla sta piramide, io di questo me ne convinco sempre di più.
Allora, io avevo promesso anche fuori onda di non fare nessun nessun discorso di questo tipo, nessun, però io sono d'accordo, ok?
Oh, brava.
Perché se no, cara Valeria, visto che
sì.
No, io rappresento Radio Incredibile a livello legale, ma poi ti ho spiegato che noi siamo come la nostra regione, siamo plurali, perché copriamo tanti territori, perché facciamo tante certo. attività, siamo tante sensibilità
variegati
certo. E quindi un po', capito, un po' mi rimproverano perché io sono un po' troppo esplicita su certi, su certi argomenti.
Ma guarda, se può, diciamo, aiutare, tieni conto che un'opinione di questo tipo, questa opinione, è larghissimamente condivisa, questo te lo posso testimoniare, tra tutti i sindaci, quasi tutti i sindaci d'Italia, di ogni appartenenza politica, tanto, cioè penso che su un'affermazione così è totalmente d'accordo, Fioravanti come sindaco di Roma, capito? Quindi...
Salutiamo Marco. Ciao Marco.
Ciao Marco. Salutiamo.
Ciao Marco.
Un'esperienza come quella che abbiamo avuto, però un po' ci ha fatto riflettere su questa questione. Sicuramente più.
Ma è così, ma è così. Anzi, io su questo c'ho anche, diciamo, nelle reti tra sindaci che ci sono, tra tutte l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comune d'Italia. Le varie, insomma, io su questo sono molto esposta, nel senso che penso che, non con atteggiamenti eversivi, ma credo che le città e i sindaci per esse, quindi quando dico i sindaci lo dico in termini emblematici, non solo i sindaci, ovviamente i consigli comunali, insomma, le città devono aprire una vertenza vera con lo Stato centrale, questo a prescindere da chi pro tempore governa lo Stato centrale, cioè a prescindere dalle maggioranze politiche. Perché purtroppo questo è un tema trasversale, no, purtroppo, per fortuna. È un tema trasversale e purtroppo in modo trasversale c'è una sottovalutazione di questo tema da parte dei gruppi dirigenti nazionali.
Sì, ok, e se poi posso concludere proprio questo discorso prima che mi cacciano dalla radio. No, dicevo, io sono totalmente d'accordo con te e penso sia anche un buon modo per avvicinare le persone alla politica e non parlando di, non parlando di partiti, chiaramente, di schieramenti, di strategie, quelle persone magari ci studiano apposta, non,
è un'altra cosa,
è un'altra questione. Poi amministrare noi lo vediamo tramite, no, e grazie a voi.
Ma poi guarda, qui sono opinioni, diciamo, allora io sono convinta che la cosiddetta politica non debba essere una cosa molto diversa dalle cose di cui si occupano i sindaci, eh? Cioè la cosiddetta politica c'ha un senso, e secondo me ce l'ha, c'ha un senso se si confronta e affronta e risolve i problemi della vita reale. Allora, se la politica fa questo, e siccome per affrontare quei problemi e per risolverli possono esserci anche opinioni, idee diverse sul come farlo, se la politica si cimenta su questo, non solo è utile, ma è percepita come utile dai cittadini. Se invece la vita reale va su un binario e la cosiddetta politica, come dire, fa cagnara o trova accordi o trova su cose che sembrano, e tante volte è così, non c'entrano nulla con la vita reale, e allora certo difficile che si avvicinino i cittadini. Quindi secondo me che la politica assomigli di più a quello che fanno gli amministratori locali.
Grazie mille. Allora, leggevamo il post di Leonora Masi. Cosa ne pensa la sindaca della riapertura delle regioni? La preoccupa questo fatto? Grazie Leonora.
No, anche lì, se è fatto con la testa, cioè nel senso, se è fatto sulla base degli indicatori che dal punto di vista scientifico sono stati appunto indicati, scelti come indicatori, come il termometro che misura la febbre, quindi ti dice se puoi uscire a prendere una boccata d'aria o è meglio che invece stai dentro casa, se è fatto così e non con un dibattito astratto appunto, non mi preoccupa più di tanto. Se invece appunto le decisioni conseguissero e fossero influenzate non dalla valutazione degli indicatori che sono stati opportunamente definiti, ma da appunto il dibattito, quello dice una cosa, loro ne dicono un'altra, allora sì, mi preoccuperebbe, ma non solo l'apertura delle regioni, mi preoccuperebbe molto di più, perché se si governa un paese o anche un piccolo comune senza appunto partire dalla realtà e senza stare ancorati e incatenati alla realtà, allora questo mi preoccupa. Se invece si fa guardando la realtà e con i metri di misura giusti, non mi preoccupa, anzi lo prendo come un segno positivo di progressiva rinascita, diciamo.
Certo, certo.
Che cosa le piacerebbe tornare a fare adesso, nell'immediato, che ancora non ha fatto?
Un bagno al bassetto, su questo non c'è dubbio. Un bagno al bassetto e andare a mangiare due moscioli in riva al mare. Questo è ancora di non l'ho fatto, ma lo farò.
Non c'è niente da fare, marchio di fabbrica.
Questo sì. Anche se per me, come dicevo un'altra occasione, il mare è sicuramente il mare del Bassetto, il mare di Porto Nuovo, quando ero piccola anche il mare di Palombina, perché mi portavano lì, ma da ragazzina proprio. Però per me il mare è anche il mare del porto, che ho sintetizzato una volta dicendo che per me il profumo di mare è quel profumo che è un misto, quell'odore che è un misto tra l'odore di salsedine e l'odore di nafta, perché al porto, se vai nella zona di pescherelli, l'odore di mare che senti è così. E per me l'odore di mare è quello, perché da ragazzina la passeggiata domenicale con mio padre era al porto, come per tanti coetanei.
Ora, perché con tutto è un posto bellissimo riuscire a arrivare.
Quello l'ho già fatto, una girata al porto e una snasata all'odore, quello l'ho già fatto.
Perché le memorie olfattive vanno curate, vanno...
Assolutamente, assolutamente. Quando poi ti ricordano l'infanzia...
Certo. Allora, Sergio, che salutiamo, che è uno dei fondatori di Radio Incredibile, che hai conosciuto prima fuori onda, sì. Chiede una cosa molto carina, secondo me. In questi giorni stanno passando le frecce tricolore sui capoluoghi di regione. Quando ad Ancona, in tutta Italia però hanno girato assembramenti incontrollati. Si farà qualcosa per controllare la situazione?
Ma guarda, il giorno preciso non me lo ricordo, francamente. So che adesso, questo, no, lo confesso, non ero preparata a questa domanda, però lo confesso molto tranquillamente. So che dovrebbe essere o questo fine settimana o i primissimi di giugno. Non so se per il 2 giugno, forse, per la festa della Repubblica. Vabbè, comunque a giorni, diciamo. No, non credo che stiamo, non mi risulta che stiamo preparando cose particolari, insomma, da questo punto di vista. Speriamo che non ci siano tutti sti assembramenti, anche perché siccome uno li può vedere, cioè nel senso c'è bisogno di stare tutti in un posto per vederli se passano
sul cielo. Ecco. Allora mi dicono dalla regia che è il 29, quindi venerdì tutti.
29 è venerdì. Ecco, noi ci abbiamo il consiglio comunale, spero da qualche modo di riuscire a vederli.
Ok, allora Eva, ciao Eva, chiede riguardo la mobilità urbana, perché sì. In città girano soprattutto mezzi pubblici a combustione interna, diesel e metano? Brava Eva, bravissima per questa domanda ambientale. Quando c'è un'infrastruttura che potrebbe supportare il funzionamento di filobus ad energia elettrica, anche in stile vecchia città dorica?
Sì, qui posso dare buone notizie, nel senso, intanto il 70% dei mezzi che girano nel trasporto urbano di Ancona, che ha un trasporto pubblico consistente da sempre, tradizionalmente, è una delle città in cui c'è una delle maggiori fruizioni del trasporto pubblico urbano, il 70% dei mezzi che girano da anni sono mezzi a metano, che sono peggio di quelli elettrici, ma sono molto meglio di quelli a gasolio o a nafta, insomma. Ma sul piano di quelli elettrici, noi abbiamo fatto parecchi passi avanti, anche se la concretizzazione sta arrivando in questi mesi. Abbiamo intanto investito molto, circa 800.000 euro, e lì sta partendo l'appalto per completare l'anello filoviario, cioè dei filobus, appunto, che sono elettrici con fili, diciamo così, quindi stiamo completando l'anello filoviario per avere una sorta di circolare che dal piano alla stazione, ripassando poi per la galleria, possa essere una sorta, questa sì, di metropolitana di superficie. L'anello filoviario, l'acquisto di nuovi filobus, e abbiamo partecipato a un bando al Ministero delle Infrastrutture per 7 milioni di euro, che credo ci abbiamo buone probabilità di portare a casa, per l'acquisto di nuovi mezzi elettrici, filobus, perché pensiamo appunto di implementare molto quell'attività lì. A questo si aggiunga un altro bando che invece abbiamo già vinto col Ministero dell'Ambiente, per l'acquisto, e c'è in corso la gara adesso per l'acquisto, di due autobus wireless, diciamo, cioè elettrici, ma non filobus, non con il filo,
col motore elettrico.
Motore elettrico, diciamo così, che serviranno due tratte particolari. Quindi la cosa su cui stiamo investendo molto è proprio questa, cioè sul trasporto elettrico attraverso filobus, puntando a farne un l'asse centrale del trasporto pubblico urbano. Poi però stiamo puntando anche, per la città di Ancona è una novità anche per come è fatta orograficamente, stiamo puntando anche molto sulla mobilità attraverso le biciclette, per cui stiamo realizzando piste ciclabili sia in città, parlo a parte quelle fuori città, diciamo, le stiamo progettando e realizzando almeno 3 di tratti significativi, uno attrezzato in via d'urgenza che fra un mese al massimo sarà pronto, tra la stazione centrale e il centro città e Piazza Cavour, tanto per intenderci, e che si ricollega con un altro tratto che è già in funzione tra Piazza Ugobassi, Piano San Lazzaro e la stazione. Quindi da questo punto di vista stiamo facendo parecchie cose, stiamo implementando, insomma, sull'elettrico ci stiamo lavorando con tanti progetti.
Grande.
36 colonnine per la ricarica elettrica per le auto elettriche. Quindi da questo, sotto questo profilo, i progetti
fichissimi,
concreti, coi soldi, perché sennò le idee sono importantissime, ma senza i soldi non si realizzano. Quindi anche avendo trovato i soldi e continuando a cercarli.
Sì, insomma, impressione avevamo anche una bella domanda sulla pista ciclabile dell'Adriatico, se non mi sbaglio.
La ciclovia dell'Adriatico. Noi su quella partecipiamo con un tratto che va, diciamo, dalla zona del Parco del Conero, tanto per capirci, e che va in particolar modo, per quanto riguarda la città di Ancona, un primo tratto che è da Pietra la Croce, che è, diciamo, la periferia di Ancona verso il Conero, da Pietra la Croce a Porto Nuovo, e quella è in fase di, si stanno realizzando adesso gli espropri, c'è il progetto, c'è il finanziamento, e si stanno realizzando, sono in corso le procedure di esproprio, per passerà tutta in mezzo alla campagna, quindi nella zona proprio del parco sarà molto, molto bella. Sono 11 chilometri, quindi non è proprio piccolissima. Poi c'è un altro tratto con cui si collegherà invece a sud, nella zona sotto Camerano, però questo primo tratto è già tutto finanziato, progettato, e sono in corso le procedure di esproprio per acquisire l'area. Le aree.
Devo dire che anche... Ari, non so, scusa, ti ho interrotto?
No, sono contenta di questa iniziativa e spero che tanti anconetani riusciranno a usufruirne, perché l'anconetano comunque è un po' duro entrare dentro certi meccanismi.
Ancona è una città in cui tradizionalmente non è che la bicicletta, cioè non è Senigallia, San Benedetto, Pesaro, ovviamente tutto in pianura, cioè qui da noi come te muovi c'è la salita, e adesso ci sono quelle con la pedalata assistita, ma tradizionalmente non era così, quindi diciamo però sta prendendo grande, grande spazio, secondo me ci sarà il boom nei prossimi mesi e nei prossimi anni, anche nonostante le salite.
Penso che anche questa situazione da cui speriamo uscendo. Sia stata un po' una luce buona,
aiuta sulle
politiche ambientali, che appunto, come dicevamo anche con i tuoi colleghi, diciamo che c'era qualcuno che già lo sosteneva da tempo, però ok, adesso
questo
ci sono,
sì. Adesso questo aiuta perché c'è una consapevolezza di massa e diffusa che non solo questa è una cosa buona e giusta, ma è una cosa possibile ed è anzi una cosa che aiuta a evitarsi altri guai, diciamo così. E quindi, sempre secondo il metodo Montessori, funziona.
Allora, giusto, non è per annoiarti Valeria, ma ci arrivano molte domande di persone che si sono appena collegate e che continuano un po' sulla questione centri estivi, no?
Sì, vedo.
Ok, quindi la signora Giada dice... Per quelli privati possono partire già la settimana prossima, ci sono linee guida già comunali, se no quando usciranno?
Allora, guardi, per quelli privati il decreto nazionale, quello uscito pochi giorni fa, dà le linee guida, cioè le linee guida le dà per tutti, per quelli privati e per quelli pubblici, diciamo. Prevede che quelli privati siano però, tra virgolette, autorizzati dai comuni, nel senso che sia verificato che rispettano appunto quelle linee guida, però non dice, il provvedimento nazionale non dice come i comuni devono dare questa autorizzazione, tanto per capirci. Allora noi stiamo, proprio stamattina ne abbiamo ragionato, ancora su questo non ci abbiamo indicazioni procedurali da parte della regione, non so se arriveranno nei prossimissimi giorni, però noi abbiamo visto quello che per esempio ha fatto l'Emilia Romagna, che ha previsto in questo caso che il centro estivo privato faccia la dichiarazione al comune di appartenenza che apre, dichiara sotto la propria responsabilità ovviamente che rispetta questo, insomma le prescrizioni delle linee guida, può aprire e semmai poi i comuni fanno dei controlli, anche a campione ovviamente, non tutti i giorni, per verificare che quegli impegni autocertificati dal responsabile del centro e siano ovviamente mantenuti. Questo consentirebbe una celerità del processo piuttosto rapida. Quindi, tradotto, non credo dalla settimana prossima, ma da quella di là sicuramente credo che potranno partire anche quelli privati.
Grazie. Prego. Allora, ci avviamo verso la chiusura. Maurizio, ancora, ma quando una donna a capo della nostra regione?
Questo bisogna interrogare le stelle. No, io ho già dato su questo tema, ho già dato, basta, adesso se la vedi qua.
Diciamo che è spettacolare per chiudere la nostra diretta, che non è una tribuna politica, questa domanda, in realtà della nostra amica Maurizia, che saluto e ringrazio, però devo dire che l'X Factor, secondo me,
vabbè.
La signora Mancinelli...
Io su questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Porta male, quindi guardi, proprio basta.
Ok, perfetto. Allora, forse abbiamo un attimo Arianna, che forse ha perso un po' il collegamento, magari la aspettiamo per salutarci.
Sì, la vedo un po' fissa. Ecco.
Ciao Ari, t'abbiamo visto un po', t'abbiamo perso un attimo. Ma perché... Ok, la ringrazio Arianna, anche se adesso non c'è, perché appunto, come si è visto, io ero abbastanza emozionata di accoglierti qui nella nostra famiglia, nella nostra radio.
Ecco
Ari, grazie. No, stavo dicendo che ti ringrazio per avermi supportato questa serata, che insomma mi ero gasata stamattina sia per il contagio zero sia per questa puntata, quindi grazie per avermi supportato e accompagnato. E ci abbiamo verso la chiusura. Vi ringrazio Valeria.
Sono stata benissimo, quindi se volete ripetere più avanti, volentieri. Non faccio complimenti.
Valeria sindaco, perché poi se le dico Valeria, siete in due. Certo. Vuoi dirci una cosa? Ci vuoi lasciare con un pensiero per il futuro, sul passato? Che cosa
sul futuro?
Ok.
Il futuro. Non bisogna aver paura del futuro, il che non significa essere incoscienti, ma non bisogna aver paura del futuro, anzi, bisogna andarlo ad acchiappare.
Bello.
Grazie.
Bello,
grazie
bellissimo. Mille. Grazie mille.
Buonanotte.
Buonanotte a tutti. Ci vediamo prossimamente con il sindaco di Spinetoli, il nostro prossimo ospite, e invitiamo tutti gli amministratori anche in ascolto, se ci volessero contattare sui nostri contatti social, per poter condividere insieme a noi, così come stasera abbiamo fatto con Valeria, le loro paure, le loro misure, le loro azioni in questi mesi di quarantena che ci hanno così allontanato, ma appunto anche così avvicinato. E
grazie, soprattutto, grazie ragazzi, grazie.
Soprattutto alla condividere prossima. Anche loro dei suggerimenti per questo futuro, insomma.
Non ho capito, scusa, dei suggerimenti per questo futuro?
Per parlare del futuro, più che magari di quello che è stato, di quello che sarà, insomma, una visione sì. positiva, come ci hai lasciato.
Sì, assolutamente. Diciamo che noi viviamo in un'epoca in cui la sensazione è che il futuro possa essere pericoloso, e non solo per il Covid, tanto per intendersi. Quindi il rischio di vivere con la testa girata all'indietro c'è, e secondo me è un rischio che va evitato, perché è vero che il futuro, come anche il presente, è ricco anche di incognite, ma anche di possibilità e di potenzialità infinite. Quindi vivere nel presente per non fuggire dal presente, però avere del futuro un'idea positiva, cioè di un tempo che può essere bello da vivere, secondo me è importante ed è anche vero.
Grazie Valeria, il miglior sindaco del mondo, e non lo dico io.
Ciao.
Ciao.
Grazie, arrivederci.
Ciao. Ciao.
Ciao, ciao,
vi aspetto
ciao.
In Ancona, vi aspetto in Ancona a mangiare i moscioli.
Va bene, grazie. Buona serata a tutti, buonanotte.
Anche a voi,
un bacio.
L'anconetano è un personaggio che incuriosisce, perché in Italia non sono molto note né le sue virtù né i suoi difetti. Ancona appare ben poco sulle cronache nazionali. È una città in cui non avvengono fatti degni di titoli vistosi. Benché porto di mare, non è neppure pittoresca. Può apparire perfino scialba in confronto al carattere colorito e aggressivo di molte altre città. Ancona, posta al centro dell'Italia, riflette l'equilibrio tra il nord e il sud. Le virtù e i vizi, tanto del nord che del sud, qui si fondono in una media di doti e di difetti un po' sbiaditi, un po' grigi. Niente iperboli nel bene e nel male, ma un gran buon senso ampiamente diffuso. È nata così l'immagine che definisce l'anconetano, l'italiano tranquillo. Ancona ha il più basso indice nazionale di criminalità e di delinquenza, e ad ogni apertura dell'anno giudiziario essa viene citata come esempio a tutti gli italiani. In realtà questa tranquillità dell'anconetano è dovuta a un profondo senso civico, al rispetto della personalità altrui, alla tolleranza nelle asperità della vita collettiva. È una tranquillità che non significa sonnolenza o mancanza di fantasia. Già nella sua topografia, Ancona è una delle città più stravaganti d'Italia e sfugge a tutti gli schemi tradizionali. In tutte le città, il Duomo sorge in pieno centro. Qui il Duomo si trova in un angolo estremo, isolato, quasi fuori dell'abitato. Sorge in cima a un colle come un santuario, collocato mirabilmente nello spazio e nella luce, senza nulla che turbi le sue linee e la sua purezza di gioiello romanico. In realtà sorge nel centro ideale della città, perché gli anconetani possono vederlo da qualunque punto, molto di più che se fosse affogato nel centro geometrico dell'abitato, fra palazzi e palazzoni. Il più bel monumento romano di Ancona, l'Arco di Traiano, non sorge nella zona antica della città, ma su un molo del porto, fra le navi all'ancora e le gru, come se fosse stato sbarcato da poco e fosse in attesa di passare la dogana. Il centro non è al centro, ma all'inizio della città. Ancona è costruita un po' come certe ville di lusso. Da una parte tutti i locali di servizio, cucine, dispense, guardaroba e rimesse. E dall'altra i saloni, i salotti di svago e di rappresentanza. Da un lato il porto, il cantiere, la ferrovia, gli uffici, i negozi formano la città pubblica, quella di tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Dalla parte opposta c'è l'Ancona privata e domenicale, con il gran vialone per la passeggiata collettiva della città, i campi sportivi, i giardini pubblici, le ville e i palazzi residenziali. È questa una specie di seconda Ancona che si affaccia su un altro mare, ben diverso da quello di servizio del porto. Un mare vasto e limpido come una piscina da miliardari, che la scalinata del passetto rende addirittura sontuosa e principesca. È una città che, come poche in Italia, gode intensamente del suo mare, tanto nella sua bellezza che nella sua utilità, ma separatamente, per non rovinare una con l'altra. La grande differenza, infatti, tra Ancona e le altre città di mare sta nel fatto che Genova o Napoli, per esempio, abbracciano un unico golfo dove si accumulano tutti i pregi, ma anche tutti gli inconvenienti di una città marittima. Ancona invece è abbracciata dal mare che la circonda come una penisola. Ogni settore ha una funzione diversa. Ogni settore offre un nuovo panorama. È talmente vasto l'orizzonte di Ancona che forse è questa l'unica città della nostra costa adriatica che goda dei tramonti sul mare come le città sul Tirreno.